Voci dipinte, magazine settimanale di arte, a cura di Monica Bonetti.
E Monica Bonetti vi augura una buona domenica e un ben ritrovati a questa puntata di Voci dipinte di domenica 10 novembre che va in onda dagli studi RBB Kultur di Berlino. Con circa 170 musei e un numero imponente di gallerie, chi parla di 400-500 ma che arriva anche a 600 gallerie attive, Berlino si è accreditata dopo il 1989 come la nuova capitale dell'arte contemporanea. Giovane, vivace, ricca di energie e nuove, pareva il luogo ideale per artisti giovani e meno in cerca di spazi poco costosi e nello stesso tempo di una dinamicità che la ritrovata unita capitale tedesca era in grado di offrire. Se subito dopo il crollo del muro il centro della vita espositiva era sulla Auguststrasse nella parte orientale, ora si è spostata più a ovest, sulla Potsdamerstrasse o nel quartiere di Charlottenburg, e in questi giorni di celebrazioni il muro cadde il 9 novembre e un po' in tutta la città sembra di essere in una grande esposizione in cui si moltiplicano eventi, mostre e installazioni. Appunto in questi giorni di celebrazioni Berlino pare quasi un museo a cielo aperto. Ma quanto, a distanza di 30 anni dal 1989, Berlino è ancora il fulcro e quanto calamita ancora l'interesse degli artisti? Cercheremo di capirlo nel corso della prossima ora, tracciando un quadro della scena artistica berlinese insieme ad alcuni ospiti, che berlinesi lo sono almeno di adozione. Ve li presento subito. Si tratta di André Buchmann, gallerista svizzero. La galleria omonima di famiglia attiva a Lugano e Agra dalla fine degli anni 90, quando si è trasferita nella Svizzera italiana da Basilea, prima era a San Gallo dal 1975, e rappresenta numerosi artisti, sia emergenti sia già affermati a livello internazionale, da Tony Craig a Wolfgang Leib, da Tatsuo Miyahima, Felice Varini, per non citarne che alcuni in ordine sparso. André Buchmann ha aperto la sede tedesca nel 1995, dapprima a Colonia, per poi spostarsi a Berlino nel 2005. Buongiorno intanto.
Buongiorno a tutti.
Perché e come è arrivato a Berlino? Perché spostarsi da Colonia a Berlino?
Sì, Colonia era veramente un po' il centro dell'arte contemporanea in Germania negli anni 80, 90 o anche 70, ma dopo l'unificazione della Germania, Berlino è divenuto anche la capitale, no? E Berlino è divenuto una città che offre molte possibilità agli artisti, e era la città dove una creatività ha cominciato a crescere, e dopo gli artisti sono anche venuti le gallerie, e per me o per noi era veramente questa decisione di rimane a Colonia, al centro un po' vecchio in questo momento, o di venire qui a Berlino per il nuovo, per il futuro. E ho deciso per quello e sono molto contento di avere la galleria qui in Berlino.
Buongiorno anche a Enrico Centonze, che è nato in Germania ma per metà è ticinese, ha studiato arte a Londra e poi ha conseguito un master in management della cultura all'Università di Basilea. Dal 2008 lavora su progetti d'arte in spazi aperti. Quello che probabilmente gli ha dato più notorietà è Everybody Wants Gold, realizzato davanti al Reichstag qui a Berlino nel 2008. Dal 2010 è direttore del Green Museum di Berlino, che ha fondato con un gruppo di altri artisti uno spazio espositivo indipendente che funge anche però da rete di supporto e di collegamento tra artisti e istituzioni. Buongiorno.
Buongiorno.
E stessa domanda per lei, perché come è arrivato a Berlino, e due parole però anche sulle bandiere che aveva issato davanti al Reichstag.
Buongiorno. Allora, prima di tutto sono venuto a Berlino per sentire un'energia creativa, diciamo, tutti parlano di Berlino come fulcro dell'energia creativa e dunque sicuramente c'è un network internazionale di artisti o di gente che ha da fare con l'arte. E mi sono spostato prima a Londra, poi a Basilea e poi a Berlino e mi sembrava importante di venire qua a vedere e vivere questa creatività di cui tutti parlavano. E in effetti mi sono dedicato i primi anni al lavoro artistico, dove poi c'è stato questo progetto Everybody Wants Gold davanti al Reichstag, dove nel 2008, durante la crisi finanziaria, ho messo 500 bandiere di salvataggio, realizzate con delle coperte di salvataggio che sono oro e argento, davanti a Reichstag, senza avere dei permessi. Dunque l'arte doveva reagire a un momento economico, politico al momento, e è stato interessante con una strategia mediatica che ha un po' legittimizzato questa azione. E, sì, era su tutti i giornali, però diciamo che è andato tutto bene. C'è abbastanza una sensazione di libertà nell'arte anche nello spazio pubblico a Berlino.
Che continua appunto adesso, cioè è probabilmente uno dei motivi, lo chiediamo magari anche all'altro artista che è in studio con noi oggi, è Dario Laganà. Buongiorno Dario. Dario Laganà è un fotografo italiano di base a Berlino dal 2010, si occupa di progetti fotografici tra storia, cultura e società contemporanea tedesca. Proprio pochi giorni fa ha aperto qui a Berlino la sua mostra di ritratti fotografici dal titolo Deutschland über Gestern, un neologismo che potremmo forse tradurre con prima o poi, no?
Buongiorno a tutti.
Deutschland über Gestern è una mostra un po' sui cambiamenti radicali nel mondo del lavoro dopo la caduta del muro. Rimarrà aperta fino a gennaio e cerca appunto di ripercorrere le vicissitudini del post riunificazione. Perché e come è arrivato Dario Laganà a Berlino?
Io sono arrivato per una scelta fatta sul fatto che comunque mi occupo di storia e dei collegamenti tra la storia, la società e la fotografia, e comunque Berlino già dopo il 2000 era un posto dove era interessante andare, dove la storia era vicina. Noi spesso siamo abituati, io vengo dall'Italia, quindi per me noi siamo abituati alla storia e quando la pensiamo vediamo sempre la storia come qualcosa di molto lontano. Invece a Berlino c'era la possibilità di incontrare la storia vis-à-vis e quindi per me era un'occasione imperdibile di spostarmi qui. E anche lavorativamente parlando, l'Italia è un paese molto interessante ma culturalmente un po' stanco, vorrei dire, e quindi più uno viaggia, io ero già stato a Berlino varie volte, quindi più uno viaggia più io mi sono ritrovato l'idea che comunque spostarmi qui era necessario.
Bene, ci immergiamo tra pochissimo in argomento perché ora è il momento della nostra colonna sonora, come sempre di impronta jazz. La apre una signora del jazz, anzi la signora del jazz svizzero, Irene Schweizer, con un omaggio a un altro grande pianista jazz, Thelonious Monk, Monk's Dream. Thank you. Abbiamo sentito in apertura come i nostri ospiti sono arrivati a Berlino. Ascoltiamo ora come lo ha fatto un giovane artista, è del 1987, dunque ha 32 anni, un giovane artista svizzero che ha ottenuto già numerosi riconoscimenti internazionali. Julien Charrière da Morges nel Canton Vaud è partito per Berlino nel 2005. Sentiamo.
Bon, en fait, quand j'ai fini mes études au gymnase, j'avais vraiment envie de...
Quando ho finito le scuole superiori avevo davvero voglia di cambiare. Cambiare lingua, cambiare cultura in un certo senso. Avevo già viaggiato molto in Europa. A Berlino ero stato per la prima volta a 14 anni in uno dei miei primi viaggi. Ed è una città che mi aveva sedotto moltissimo per l'energia che emana. Si sentiva che era un posto in cui succedono cose. Si sentiva ancora che il muro caduto 15 anni prima aveva lasciato in eredità questa energia di ricostruzione, una motivazione e molto spazio per la creazione. Spazio libertino e libertario. Io avevo già deciso di studiare arte e invece di farlo in Svizzera mi sono detto perché non provare a iscrivermi alla Scuola di Belle Arti a Berlino. Avevo già capito che era una città con una scena artistica molto presente e molto vivace e anche con una scena musicale molto interessante. E all'epoca, ma lo sono tuttora, ero molto interessato alla musica elettronica. Ho fatto domanda, mi hanno preso ed è stata un'esperienza incredibile. Oggi la città continua a offrirmi opportunità. Ho un atelier che non potrei permettermi in nessun altro posto e nello stesso tempo non è troppo lontano per restare in Europa.
Non è troppo lontano, quindi è più facile restare in Europa che potrebbe partire su un altro continente.
Era Julien Charrière. Invece, qual è, secondo i nostri ospiti, la caratteristica dai diversi punti di vista che vi caratterizzano con le vostre professioni? Qual è la caratteristica che più segna, più rende unica e interessante questa città? Iniziamo magari da André Buchmann. Dal punto di vista del gallerista, che cosa rende unica in Berlino?
La cosa unica in Berlino è che non è una situazione statica, no? Ci sono delle gallerie qui in città che hanno cominciato, non so, negli anni 60, 80, 90 e ogni mese mi sembra qualche volta che ci sono delle nuove gallerie o spazi indipendenti. È veramente una situazione non statica e per avere una galleria è una situazione dinamica che è molto importante secondo me.
Accade lo stesso? Cioè davvero anche Enrico Centonzi ha questa sensazione di spazi liberi, spazi privati, indipendenti che si muovono, che continuano ad essere ancora adesso nel 2019 così dinamici?
Quello sicuramente, secondo me la cosa più importante o più sorprendente di Berlino sono veramente le persone che sono qua, gli artisti che vengono da tutto il mondo, dunque un network molto internazionale, ma anche con una voglia di collaborare, perché un pochettino siamo tutti arrivati qua a Berlino con lo stesso sogno di lavorare, di fare i nostri progetti artistici, di aprire spazi, e c'è proprio questa sensazione di condivisione, di poter realizzare progetti, sperimentare, dunque le cose continuano a muoversi, sì, è un flusso, ma si trovano anche diciamo, c'è un pubblico molto interessato, ci sono gli attori e c'è una bella interazione tra pubblico e attori e sembra che lavorando nel campo artistico si raggiunga qualcosa.
Dario Laganà ha anche questa sensazione di condivisione, di comunità. In un mondo in fondo, allora, nel 2019 i social, la rete, eccetera, ci rende molto più facile evidentemente essere in contatto anche con chi è lontano. Fare rete, fare comunità è decisamente più facile rispetto a quanto non lo poteva essere negli anni 90.
Sicuramente c'è una questione legata al fatto che Berlino non è una città aggressiva e questo rende per le persone che vogliono fare cose tutto molto più semplice. A me è successo anche in passato di fare ritratti e progetti di ritratti sperimentali e chiamare le persone in maniera molto spontanea e di ritrovarmi 20-30 persone alla porta. perché gli andava di farlo, perché c'era questa volontà di, come diceva lui, di costruire un qualcosa insieme. In altre città c'è un'aggressività forse legata anche più a un mercato più pesante, al fatto che la vita costi di più, al fatto che ci sono molte più situazioni che non dipendono da te, che comunque rendono tutto molto più difficile. Invece a Berlino le cose sono abbastanza più rilassate, la gente ha voglia di fare e spesso, come diceva lui, la fa insieme.
Arrivano anche i collezionisti, André Buchmann. Berlino è una città dinamica, abbiamo detto, è una città dinamica anche dal punto di vista dei musei, non sono tanti soltanto gli artisti, sono tanti i visitatori, sono tantissimi i musei, la riunificazione in fondo ha messo a disposizione dei visitatori un numero infinito di opere che invece prima erano magari erano sparse. Dicevo in apertura 170 musei che ancora si aprono anche nei dintorni di Berlino, pensiamo magari anche soltanto al museo Barberini a Potsdam. È attrattiva appunto anche per i collezionisti, arrivano anche i collezionisti nelle gallerie a guardare, a vedere, c'è anche questo dinamismo di curiosità, non di chi produce l'arte ma di chi la fruisce?
Sì, assolutamente, arrivano collezionisti un po' da tutto il paese ed è venuto anche per i collezionisti internazionali un centro per andare e vedere l'arte, no? E perché la città ha questa dinamica che l'arte che si può vedere qui è anche soltanto una sorpresa, no? Non è sempre un'arte molto
stabilita, non è fissa, non è quella, no? Ufficiale,
sì,
però.
Sì, è ancora questa esperimento, questa avventura, no? E per quello Berlino e anche per i collezionisti è divenuta una città per venire.
Ma un'arte che sperimenta, un'arte appunto non stabilita come la definiva prima André Buchmann, è un'arte che è capace anche di imporre poi dei modelli, dei valori, che è capace di in qualche modo storicizzarsi, secondo voi, magari partendo da Enrico Centonze?
Io penso, logicamente parliamo prima degli artisti emergenti che si devono sperimentare un pochettino, dunque uno sviluppo di un'arte che non è proprio l'arte, diciamo, di mercato. Se poi viene inclusa, diciamo, nella storia dell'arte, oggigiorno con tutte le biennali, i curatori e cose così, sicuramente loro guardano anche delle tematiche più politiche, più sociali nell'arte, che non deve essere un'arte di mercato. Dunque per stabilirsi, secondo me, l'arte può pure affrontare temi o formati che non sono per i collezionisti, ma poi vengono messe nella storia dell'arte tramite biennali, curatori e un discorso che è attorno a quello.
Quindi più un'arte sociale, un'arte politica, un'arte anche pubblica sotto certi punti di vista. Si sente parte un po' di questa corrente, Dario Laganà?
Ma io credo che uno dei motivi per il quale poi molti artisti non emergenti ma già stabiliti, come diceva lui, si sono spostati a Berlino, diciamo una decina d'anni fa, era perché era possibile venire qui, fare le proprie cose, affittare un atelier, un grande atelier con poco, quando in un'altra città era impossibile. Quindi secondo me c'è sempre questa divisione molto forte tra chi è arrivato qui per la possibilità di costruire e continuare la propria pratica artistica perché era conveniente da un punto di vista sia dell'internazionalizzazione, perché comunque, come diceva Enrico, questo spettacolo internazionale di persone che vengono da tutte le parti del mondo contribuisce all'apporto culturale di quello che noi facciamo qui. E poi ci sono gli artisti che vogliono provare a fare le cose, cioè, come dicevo prima, il fatto che non ci sia tutta questa pressione sociale sulle persone ti libera dalla necessità di fare e di finalizzare quello che stai facendo, cioè è più una questione di cercare di fare la tua cosa e vedere come funziona e dove ti porta. Poi non so se effettivamente Berlino è un posto dove si può continuare a rimanere per andare a un altro livello del gioco nella parte del mercato, però sicuramente per costruire il proprio per trovare la propria identità in questo senso è una città molto favorevole.
È una città favorevole a trovare una propria identità, ma forse poi anche a consolidarla, a restarci. Un po' la scelta che ha fatto Julien Charrière, lo ricordavo prima, è un giovane artista perché è poco più che trentenne, ha studiato a Berlino, ora ha una certa affermazione anche in campo internazionale. In questo momento al MASI a Lugano è in corso una sua mostra molto particolare, che invito gli ascoltatori ad andare a visitare, perché è davvero difficile descriverla ancora di più, sia con le immagini, lo sarebbe, ma anche con le parole. E Julien Charrière ci dice ancora rapidissimamente, in una seconda breve clip, qual è il ruolo oggi di Berlino, perché in realtà ha deciso di restare a Berlino a lavorare. Dopo il dinamismo degli anni scorsi, sentiamo se secondo lui è ancora la capitale dell'arte contemporanea.
Alors, je pense que Berlin a toujours un rôle à jouer extrêmement important, surtout en Europe.
Penso che Berlino rivesta ancora un ruolo importante, soprattutto in Europa, perché è comunque la capitale in cui vivono più artisti e in cui si produce moltissima arte. Forse non la città dove si vende più arte, non è la capitale del mercato, ma resta uno dei poli artistici e creativi più importanti, anche se è diventato un po' più difficile per gli artisti trovare spazi. Il costo della vita è aumentato, è abbastanza diverso da quando sono arrivato 10 anni fa.
Ha aumentato, quindi è un po' diverso da una dizaine d'anni quando sono arrivato.
Parigi, New York, una delle peculiarità era quella di essere, oltre a capitali dell'arte, un po' anche capitali del mercato, di essere delle città, insomma, dove si vendeva molta arte. Perché secondo voi Berlino non lo è diventata? In parte lo avete già detto nella prima parte. Che cosa questo ha comportato? Credo che per un artista probabilmente sia una sensazione bellissima quello di essere liberato da una strettoia, cioè di potersi esprimere creativamente senza sentirsi troppo legato a delle dinamiche di mercato. Discorso diverso invece per quello che riguarda però il gallerista, che è comunque una persona, un operatore culturale in un certo senso, perché si occupa di una materia che non sono oggetti, non è come vendere bottiglie d'acqua. Nello stesso tempo però ha un'impresa che al mercato evidentemente è legata. Dunque, che cosa ha comportato secondo André Buchmann questo scollamento in qualche modo di Berlino dal mercato, cioè di non essere una capitale del mercato dell'arte, di non diventare, insieme al traino, insieme a questa dinamicità che caratterizzava la sua arte, la produzione di arte contemporanea, di non diventare nel contempo anche il luogo in cui la si vendeva?
Non so se sono d'accordo che Berlino non è un capitale del mercato, perché almeno è il capitale del mercato in Germania, e la Germania è un mercato molto importante in Europa. Ma di sicuro Berlino non è Londra o non è New York, ma è una città molto più piccola e anche è una città con un'altra storia, perché la storia del mercato contemporaneo in Berlino a un livello internazionale è solo, diciamo, 20 anni, sono solo 20 anni. Ma a Londra e New York è molto più lungo. E anche negli anni che siamo qui con la galleria in Berlino, il mercato ha cambiato molto in un modo positivo. Così io sono molto contento con la situazione, e anche io vedo un potenziale, no?
Per di sviluppo il ulteriore.
Sì, sì.
Enrico Centonze, lei invece è d'accordo sul fatto che non sia la capitale del mercato?
Ma io sono d'accordo, e volevo ancora aggiungere che, diciamo, che il sistema è cambiato un pochettino, no? Un sistema dell'arte, un sistema a livello globale. Le fiere contano le fiere internazionali d'arte, contano un sacco. Sicuramente sarai a Torino o a Art Basel o a Hong Kong. E dunque anche questa, il mercato di Berlino, cioè non, i collezionisti sono tutti alle fiere, dunque c'è anche questa ricerca per le gallerie di avere uno spazio, diciamo, grande, di risparmiare un po' di costi per poi investirli più nelle fiere. Anche Berlino è stato, diciamo, rende possibile anche per le gallerie questo spostamento, diciamo, non è a Londra dove costa tantissimo avere uno spazio. Dunque secondo me anche questa concentrazione di gallerie è un po' lo stesso meccanismo che perché sono venuti gli artisti anche.
Dunque, se ho capito bene, è interessante per una galleria essere a Berlino perché lì ci sono gli artisti, quindi sei vicino al fulcro della creatività, tanto poi il cliente, chiamiamolo così con un termine molto materialistico, però per intenderci, lo intercetti, se non nella città in cui c'è la creatività, lo intercetti comunque attraverso le fiere e attraverso quegli eventi internazionali che consentono di fare rete in un altro modo, è questo?
Esattamente, e poi veramente che le fiere sono necessarie, dunque se non vai alle fiere sarà difficile esistere solo a Berlino e concentrarsi sul mercato tedesco, cose così, dunque ci vuole veramente questa presenza internazionale.
Prego, prego.
Ci vuole questa presenza internazionale anche per succedere come galleria. Sia anche l'artista deve lavorare a livello internazionale, ma anche la galleria deve essere oggigiorno a livello internazionale. Dunque Berlino è una base di partenza, una base stabile, sicuramente interessante, che continua a cambiare con tanti input, ma è una base da cui bisogna poi uscire nel mondo.
André Buchmann voleva aggiungere qualcosa, immagino, proprio sulle fiere.
Sì, perché io penso che ogni galleria ha bisogno di lavorare ai altri posti anche e di partecipare alle fiere. Anche le gallerie di Londra e di New York fanno le fiere. Così io non sono veramente d'accordo con il tuo opinione che è solo per avere la galleria qui in Berlino, per avere gli artisti e dopo fare le fiere a fuori, perché per me è veramente importante di anche creare un mercato in città, in Berlino e in Germania, e partecipare in questo mercato. E anche un aspetto interessante di dire o pensare che chi è un collezionista di Berlino? È una persona che è in città tutto l'anno o è anche una persona che viene qui 3 volte all'anno? Che ha un appartamento per venire qui 4 volte all'anno. Il mio senso è anche questo, è una persona di Berlino. Così penso è un po'... Sì, è un mercato che ha cambiato in un modo positivo.
Dario Laganà magari può a sua volta avere qualcosa da dire su questo, però io vorrei chiedergli anche qualcosa, pur restando in ambito economico, perché la sua mostra in fondo ha un apporto, una chiave di lettura economico-sociale sulla realtà, raccontando appunto attraverso i ritratti delle persone e dei luoghi i cambi che si sono prodotti nella società. Volevo chiederle innanzitutto di raccontarcene un paio di queste storie, delle storie di queste persone, di questi uomini, di queste donne che nel corso di questi 30 anni si sono trovati costretti a cambiare mestiere, perché ha scelto appunto di farlo attraverso la fotografia. E volevo chiederle poi invece anche il suo apporto su quello che stavano dicendo Enrico Centonze e André Buchmann, questa presenza e questo rapporto tra mercato e artista.
Io sono un po' alieno nel sistema, perché la maggior parte dei miei clienti sono privati e col lavoro che faccio, che è diviso a metà tra ritratti sperimentali e metà a che fare con la storia tedesca, per me Berlino è parte integrante del come poi io arrivo ai miei clienti. Cioè la parte fondamentale delle persone che vengono da me e mi chiedono delle foto è legata al fatto che sanno benissimo che io conosco a fondo la storia tedesca, o che comunque ci provo. Cioè, questo, il rapporto tra la mia produzione e la conoscenza per i miei clienti è importante, perché vengono da me a cercarmi luoghi o storie che per loro sono fondamentali, o che comunque dove si possono riconoscere. Quindi,
Prego, quello che stava dicendo mi faceva pensare che in fondo è un po' gallerista di se stesso in questo senso.
Ma nel senso che io ho sempre considerato e per adesso considero il rapporto con i miei clienti uno a uno. Per me è importante parlare con le persone. A me spesso capita di andare a casa dei miei clienti e capire dove vogliono mettere una fotografia. E per me è importante sedermi lì e cercare di capire con loro dove vogliono andare, che cosa vogliono fare. Per me questo fa parte del mio lavoro ed è lo stesso spirito con il quale ho costruito un progetto in cui io sono andato a cercare persone che hanno dovuto cambiare radicalmente il loro mondo del lavoro e l'hanno dovuto fare l'ho voluto fare io di interviste uno a uno, e tutti i ritratti che ho fatto non sono ritratti posati, sono ritratti mentre parliamo. Cioè, quest'idea di non costruire una formalizzazione anche della mostra e del ritratto mi interessava, perché in realtà c'è una curiosità egoistica nel mio approccio. Volevo sapere di più della storia di queste persone, e quindi le ho cercate, le ho incontrate, le ho fotografate, ne abbiamo parlato. E le interviste, per me, il risultato di quello che si vede è il risultato della mia curiosità. Quindi, quando si parla di queste cose, per me è sempre importante non una generalizzazione. Parlando poi nella domanda rispetto a alcune di queste storie, io ho trovato storie veramente interessanti di persone come Ingrid Mitte, che adesso è professoressa all'università di Gießen sotto Francoforte, e a lei durante la Germania dell'Est era stato impedito di andare all'università, e lei nell'89 ha visto aprire il muro, aveva già due figli, una appena nata, e si è iscritta all'università, ha fatto tutta la carriera universitaria quanto più velocemente possibile, è diventata professoressa ordinaria all'università, adesso è direttrice di una facoltà in Germania dell'Ovest, venendo dalla Germania dell'Est. E io trovo questa storia assolutamente affascinante. C'è l'idea che una donna, tra l'altro, in una situazione in cui hai due bambini piccoli, riesca a costruire tutto questo a una velocità tale da portarti a essere il direttore di una facoltà. Per me questo è infatti il ritratto che ho creato con lei, è un ritratto di una donna forte, e a me questa cosa mi ha condizionato molto.
Le forme della creatività, insomma, assumono aspetti diversi rispetto appunto alla storia, rispetto a una creazione artistica magari di un altro tipo, per arrivare poi a raccontare una città, far sperimentare una città in modi molto diversi.
We'll be right back.
Lasciamo John Stubblefield, il suo sax che abbiamo ascoltato in John Blues for the Moment dall'album del 1998, Morning Sun, canzoni del mattino. E torniamo insieme al gallerista André Buchmann, all'artista e operatore culturale Enrico Centonze e al fotografo Dario Laganà a parlare della scena artistica e culturale di Berlino. Julien Charrière prima ha accennato a quanto Berlino sta cercando di fare per rinnovarsi. Mi piacerebbe che voi mi deste ciascuno un esempio di quello, di come vi sembra, innanzitutto se siete d'accordo con questo, su come vi sembra che Berlino si rinnovi. Perché dopo 30 anni questa, che è stata a lungo una due mezze città, è tornata ad essere un'unica capitale, ma dopo quel processo laborioso, faticoso che ha portato, e anche nello stesso tempo gioioso che ha portato alla riunificazione, come immagina oggi questa città il proprio futuro dal punto di vista artistico? Vogliamo magari iniziare con Enrico Centonze?
La grande domanda, diciamo, tutti sono venuti qua all'inizio per gli spazi, per i costi di vita non molto alti, per l'energia creativa. Tutto sta un pochettino cambiando, diciamo che Berlino sta diventando anche una città start-up, non è più solo città dell'arte, dunque ci sono i cambiamenti a livello immobiliare, gli spazi vanno via, ma la gente continua a venire a Berlino comunque, gli artisti, i creativi, c'è anche nello start-up, c'è tanta gente creativa, e un pochettino c'è la domanda di dove si trova questo spazio di produzione e uno spazio di condivisione. Diciamo che io con il Green Museum, avendo la realtà di uno spazio indipendente per l'arte, trovo che sia importante avere delle istituzioni libere dove ci si può sperimentare all'inizio, quando si arriva, se no perché si viene a Berlino se non c'è la possibilità, ad esempio, di esporre, di entrare in contatto con la gente, di avere una reazione. E anche un pochettino la domanda per il futuro è un pochettino come tenere qui la creatività e come tenere Berlino attrattiva nei prossimi 20 anni, e sicuramente sono gli attori culturali come gli artisti, il gallerista, i curatori, gli spazi indipendenti a creare questa cosa, ma anche c'è il Senato, la politica berlinese che inizia a farsi questa domanda intervenendo un pochettino di come tenere Berlino creativa, costruendo più atelier, dando più soldi agli artisti per realizzare progetti, finanziando i progetti indipendenti dell'arte. Queste sono un po' le strategie che stiamo vivendo adesso in una situazione di cambiamento, come consolidare quello che è stato lo slogan Be Berlin. Così.
Ma questo significa anche in qualche modo istituzionalizzare un po' la creatività, non significa anche un po' questo, non è un quasi un controsenso?
No, secondo me è più promuovere la creatività che istituzionarla, perché comunque siamo tutti contenti di essere liberi qua a Berlino con questa grande libertà produttiva, e dunque più un sostenere il diverso di Berlino.
Dario Laganà voleva aggiungere qualcosa.
Sì, io credo che se un paese riesce a gestire la parte di fondi, di economia, e dare la possibilità alle persone di fare le cose, io penso che ci siano grandissimi vantaggi da questo modo di fare. Berlino ha sempre, da moltissimi anni, ha messo a disposizione delle persone una parte economica, i bandi in vari settori della città sono sempre stati abbastanza generosi, in principio più per la danza e il teatro, perché la Germania storicamente è molto più da dire, e ci sono molte più compagnie, non so quante compagnie di danza ci sono a Berlino, sono moltissime. Questa cosa si è spostata anche un pochettino verso l'arte in maniera molto più generica. È ovvio che questo aiuta in un certo senso anche gli artisti, aiutato me per esempio a cercare di capire come si costruiscano dei progetti coerenti che possano essere finanziati, cioè anche saper scrivere un progetto, anche farsi finanziare un progetto fa parte del lavoro di un artista, essere capace di scrivere un progetto che qualcuno che non ti conosce possa accettare e finanziare, questo fa parte di quello che poi è anche la tua vita di tutti i giorni, se vuoi fare questo da un punto di vista professionale.
André Buchmann, è d'accordo?
Sì, io sono assolutamente d'accordo, io penso questo è vero, e della parte della galleria siamo anche interessati a stabilizzare la situazione e partecipare al futuro, per esempio con questa Gallery Weekend, e un weekend sono 3 giorni ogni anno dove tutte le gallerie in città hanno dei vernissage, una mostra e un'attività per attivare anche la città a un livello nazionale e internazionale, no? E anche questo penso è una cosa importante per creare il futuro. O in autunno abbiamo la Berlin Art Week, è un'attività dove i musei hanno delle mostre e nuove mostre e attività speciale.
Abbiamo parlato molto di creatività nel corso di questa settimana, le celebrazioni per i 30 anni della caduta del muro si sono spostate anche nelle strade con la presentazione di progetti artistici di tipo diverso, sicuramente numerosissimi. Sul sito di Visit Berlin erano talmente tanti da faticare a tenerne il conto e a seguirli tutti. Non c'è un po' il rischio di una crisi bulimica e soprattutto questo celebratorismo non rischia di togliere un po' di spazio a quella creatività di cui abbiamo parlato così a lungo, di cadere in un gusto del ricordo senza che questo abbia un aspetto anche vero di creatività, diventa un po' manierismo anche in qualche misura. Chi vuole, diciamo, un giro conclusivo proprio su questa domanda? Dario Lagana, allora.
Sì, credo che sia una questione legata alla memoria di come la consideriamo. Berlino ha sempre fatto delle celebrazioni della caduta del muro una grande kermesse culturale in cui c'è tanto. Negli anni passati c'erano molto più eventi, probabilmente più sulla questione della felicità e della gioia. Adesso molti degli eventi che si sono spostati anche un po' sulla critica della riunificazione, quindi è un processo un po' più coinvolgente, nel senso che non è solo la grandissima festa. È ovvio che nel momento in cui c'è la possibilità di costruire negli spazi pubblici delle opere d'arte o far partecipare la gente a questo tipo di attività, benvenga. È ovvio che ce ne sono tante, quindi poi c'è questo problema di avere tutto insieme in pochi giorni, e quindi io stesso in questa settimana non ho visto assolutamente nulla, perché coinvolto con la mia mostra non sono riuscito ad andare in giro a vedere le cose degli altri, che mi avrebbe fatto molto piacere. La Germania ha questa grandissima capacità di tradurre la storia in una riflessione a cielo aperto. Lo ha fatto col nazismo, lo fa con la dittatura della Germania dell'Est, e secondo me è un fatto molto buono. Se pensiamo a come questo viene recepito dai turisti che comunque vengono qui 3 giorni, secondo me questo è poco effettivo, perché in realtà nessuno ha la capacità, la possibilità in 3 giorni di andare in profondità nelle cose. Quindi che ci sia una grandissima bandiera fatta di colori o di striscioline di testi in cui la gente mette le proprie wishes su qual è il futuro e i desideri, è una bella celebrazione della storia. È ovvio che chi invece vive a Berlino ha bisogno di altro, ha bisogno di incominciare a parlare nettamente, e infatti ci sono un sacco di podium discussioni in giro per la città, ci sono state tutta la settimana, su che cosa vuol dire la riunificazione tedesca.
Davanti alla porta di Brandeburgo c'è una grande boccia di trasparente che rende, come dire, quasi allontana e avvicina nello stesso tempo la porta di Brandeburgo arrivandoci da ovest, che è una bella, comunque una bella immagine, e forse qualche pensiero oltre all'aspetto festivo e festoso potrà lasciarlo come impressione in chi l'ha visitata in questi giorni. Enrico Centonze, lei ha potuto visitare qualcosa e che impressione ne ha avuto?
No, come berlinese anche non riusciamo mai a visitare niente, diciamo. Forse lo visitiamo dopo, se c'è ancora, ma in questo caso sarà lì per 3 giorni e poi non c'è più. E comunque sì, diciamo che c'è sempre troppo a Berlino. Bisogna prendere il calendario, guardare, analizzare, decidere cosa si va a vedere. C'è di tutto, c'è per tutti, ma bisogna veramente darsi da fare e selezionare cosa si vuole vedere.
Un lavoro anche questo. Infine, André Buchmann, la sua riflessione, lei ha visto qualcosa, ha visto delle cose, è riuscito a vedere qualcosa che l'ha colpita in modo particolare?
Sì, ho visto all'Alexanderplatz questa grande proiezione dei film storiche sulla façade di questo grande immobile. Questo era veramente una cosa impressionante, ma oltre non ho visto, almeno questo.
Miles Davis con il suo So What, che segna il momento della rubrica interattiva di Voci Dipinte, a cui sono invitati a partecipare tutti, soprattutto coloro che ci stanno ascoltando. La proposta di oggi è una proposta di coppia, quella di Anaïs Poirot, giornalista documentarista, e di suo figlio Leo, di 4 anni, che ci raccontano quale opera salverebbero da un ipotetico diluvio universale.
Questo.
If Grand Hotel.
A casa di mia mamma foi un quadro azzurro chiaro.
A mio figlio, quando chiedo quale quadro vorrebbe salvare da tutti i disastri del mondo, mi fa vedere sempre questa immagine blu. Immagino che attraverso questo blu o questo azzurro possa immaginare il mare, il cielo, forse anche blu come l'infinito, qualcosa che andrebbe oltre. Tutte le immagini che piacciono a un bambino.
Le monochrome blu.
Blu clair.
Gli occhi di Leo?
I miei sono verdi. È l'azzurro chiaro.
L'azzurro chiaro è come il mare, eh?
Il blu come infinito, il monocromo di Klein. Lui lo vede blu azzurro, azzurro chiaro. Il blu come densità e forse anche un po' di malinconia. Invece a me l'idea di un colore unico mi racchiude. Se io dovessi salvare un quadro, non sceglierei questo blu. Preferirei un'immagine più colorata. E quindi, se dovessi scegliere un altro quadro assieme al suo, forse sceglierei La primavera di Botticelli, per dare un messaggio di speranza. Azzurro come l'apertura, il volo verso qualcos'altro, il blu come infinito, e la primavera come rinascita.
Blu di Klein e La primavera di Botticelli, la scelta di Anaïs Poirot e di suo figlio Leo. E qual è la vostra opera preferita? Per farcelo sapere potete scrivere una mail a vocidipinte@ rsi.ch. Segnalateci l'opera che più vi ha emozionato e vi contatteremo per raccontarcela qui in due minuti a Voci Dipinte. Prima di salutare i nostri ospiti, la piccola tortura finale di Voci Dipinte, che consiste appunto nel chiedere a loro qual è l'opera del cuore, l'opera che più li emoziona, che salverebbero dall'ipotetico diluvio universale. Vediamo chi mi guarda in maniera meno scettica. Enrico Centonze ha l'onore di cominciare. Qual è la sua opera del cuore?
Non ne ho una che salverei.
Bisogna sceglierne assolutamente una. È un compito difficilissimo, il più difficile dell'intera puntata, dell'intera trasmissione. Ma una, quella che chiudendo gli occhi gli viene in mente, sua o di altri?
Niente, salverei una delle mie bandiere.
Una delle bandiere di fronte al Rai, se ce n'è ancora qualcuna in giro?
In giro per città no, ma nell'atelier sì.
André Buchmann?
Il cielo grigio di Berlino.
Una grande opera. Invece Dario Laganà?
Io sono più classico, per me è la trilogia di Francis Bacon.
La trilogia di Francis Bacon, insomma, sono tre opere evidentemente molto diverse, sia per la modalità di realizzazione, sia per l'impatto, ma sono comunque tre opere che raccontano qualcosa, che toccano le corde dell'emozione, quello che a noi piace fare con l'arte. Siamo in conclusione, io ringrazio per essere intervenuti il gallerista André Buchmann, l'operatore culturale e artista Enrico Centonze e il fotografo Dario Laganà. Un ringraziamento anche ad Alessandro Bertellotti, che ha collaborato in regia insieme al tecnico di RBB Culture Martin Schulz. Vi ricordo che questa puntata viene diffusa in replica questa sera alle 22.35 e che sul web e in podcast all'indirizzo www.rsi.ch/vocidipinte potete invece ritrovarci in qualsiasi momento e ascoltare questa e le puntate precedenti. La prossima settimana appuntamento con Emanuela Burgazzoli per una puntata monografica dedicata a De Chirico, di cui è in corso una grande retrospettiva a Palazzo Reale di Milano. In sottofondo sentite già Berlin dall'album del 2014 Places del trombettista e compositore Jason Palmer. Da Monica Bonetti, grazie per l'ascolto. Buona domenica e buona settimana d'arte.
Thank you.